Ritorno un momento su quello che ha detto la professoressa Tomain presentandomi. Si domandava perché il titolo della cattedra è Storia del Cristianesimo e delle Chiese. Allora, questo devo dire, non sono io che l'ho scelto, ma è titolo del raggruppamento disciplinare che ha fissato il Ministero. E credo che il plurale delle Chiese voglia sottolineare il fatto che non ci si pone dal punto di vista univoco, perché quando si dice la Chiesa sembra che ci sia una Chiesa sola e quindi che sia quella cattolica, poi naturalmente le conclusioni sono sempre quelle, invece sappiamo che ci sono tante chiese dentro un contenitore più vasto, che tutti siamo cristiani, però dentro questo contenitore più vasto ci sono diverse posizioni rappresentate dalle chiese che sono oggi ufficialmente costituite, quindi ci sarà quella cattolica, ci saranno le chiese protestanti, ci sono le chiese ortodosse e quelle, come dire, calcedonesi, non calcedonesi, ce ne sono tantissime. Questo per precisare solo questa titolatura che è quella ufficiale dei programmi ministeriali. La professoressa Tomain mi ha attribuito un compito di spiegare tantissime cose, non credo che riuscirò a rispondere a tutti i problemi che lei ha evocato in questa presentazione. Cercherò di precisare adesso i temi che affronterò, che sono limitati, anche perché questo incontro, insomma, non si può protrarre più di tanto nel tempo, anche perché c'è una resistenza fisica che non bisogna troppo stimolare. Io dovrei parlarvi del personaggio di Giacomo e dei credenti in Gesù di origine ebraica, che sono quei gruppi all'interno del variegato panorama del cristianesimo delle origini, si richiamano a Giacomo, fratello del Signore. Partendo, così mi è stato suggerito, perché ho visto anche che c'è stato nei mesi scorsi un programma di lettura degli Atti degli Apostoli, che è il testo di riferimento dal quale si può partire e anche in alcuni casi si deve partire perché è l'unico documento disponibile. Cercherò di presentare la figura di questo Giacomo, anche cercando di presentare come questo personaggio e i gruppi che a lui si richiamavano intendevano il movimento di Gesù e l'adesione a questo movimento. Cosa intendo con questo? Evidentemente, quando si dice che il cristianesimo dell'origine è un cristianesimo variegato, plurale, si riconosce che ci sono diversi modi di accostarsi a questo personaggio che è il collante fondamentale che tiene uniti tutti i diversi gruppi del movimento. Ci sono storie diverse all'interno di questo movimento, che adesso noi sembra che sia un fenomeno anche di portata dal punto di vista numerico importante, invece probabilmente erano piccoli gruppi di persone. Non abbiamo degli strumenti per poter precisare l'entità numerica degli adepti di questo movimento, però insomma non dobbiamo farci illusioni che fossero dei gruppi molto molto numerosi. Identificare che cosa pensavano e anche che cosa facevano questi gruppi vuol dire cercare di capire il modo in cui intendessero l'opera di Gesù di Nazaret e il suo insegnamento, in che modo lo interpretavano, quale significato attribuivano soprattutto a uno degli eventi più importanti e più scioccanti della sua vicenda, cioè la sua morte violenta, alla luce dell'intervento speciale di Dio che lo aveva risuscitato dai morti e innalzato alla sua destra. E anche poi l'impatto che questo modo di intendere aveva sulla vita dei suoi seguaci, di quanti credevano in lui. Era questo un patrimonio di idee, di pratiche, anche pratiche diverse, perché per esempio la documentazione scritta che noi abbiamo ci attesta diversi modi di celebrare, per esempio il battesimo, diversi modi di celebrare il pasto comune, l'Eucaristia. Quindi sono diverse idee e diverse pratiche in formazione, in elaborazione allo stato nascente, senza che ci sia ancora nulla di fisso e di rigidamente definito. Per questo molti, tra i quali io stesso, preferiscono parlare di movimento di Gesù. Si cerca di evitare di parlare di cristianesimo come se fosse già una, come dire, un sistema religioso definito e organizzato. Nel primo e nel secondo secolo non siamo ancora a questo livello. Probabilmente nel terzo si comincia e soltanto nel quarto secolo si arriva ad avere una forma di religione organizzata con le sue gerarchie, teorie, il suo patrimonio di dottrine condivise, le sue pratiche consolidate, eccetera, eccetera. Questo è per spiegare un po' il contesto nel quale ci muoviamo. Quindi dobbiamo partire dall'idea che questi modi di intendere l'adesione al movimento di Gesù all'origine furono numerosi e diversi, fin dall'inizio. Se uno legge gli Atti degli Apostoli, c'è un tentativo di ricostruzione dei primi sviluppi dei gruppi che c'erano intorno a Gesù in forma unitaria. Tutto passa attraverso il gruppo dei dodici, eccetera. Probabilmente le cose furono più una caratteristica del progetto storiografico dell'autore degli Atti degli Apostoli, che come sapete è il secondo volè di un'opera in due parti, il terzo Vangelo più gli Atti degli Apostoli. Luca è uno che tende a centralizzare tutto su Gerusalemme, che tende ad unificare tutto in un discorso e in un processo unitario e poi è uno che tende a smussare gli angoli e ad armonizzare i contrasti. Ecco, sono queste due caratteristiche che sono tipiche del progetto storiografico di questo autore e qualche volta influiscono in modo importante sul suo modo di ricostruire i fatti. Lo storico che affronta questi problemi si rende conto che in alcuni casi è molto probabile che i fatti siano stati molto più complessi di come sono presentati da alcune fonti, per cui c'è tutto un lavoro da fare, confrontare le fonti quando è possibile, in modo da integrare le informazioni che si hanno da un testo particolare, confrontandolo con altri testi. Noi vedremo specificamente oggi come la testimonianza degli Atti degli Apostoli e la testimonianza di Paolo messi insieme. Qualche volta si vede che non coincidono, presentano due punti di vista diversi e quindi presentano un complesso di eventi in modo molto più articolato e anche complicato di quanto i singoli testi presi separatamente potrebbero presentare. A questo punto cominciamo con identificare il personaggio. Chi era questo Giacomo? Di Giacomo, negli scritti protocristiani, i personaggi con questo nome sono più di uno. Certamente, sapete tutti che ci sono due membri del gruppo dei dodici che portano questo nome. C'è un Giacomo, fratello di Giovanni, figlio di Zebedeo, un Giacomo di Alfeo. Almeno questi due ci dicono già che ce n'erano due, oltre a questo qui. Poi ce ne sono ancora altri. Il Giacomo di cui parlerò oggi è quello che le fonti antiche ci presentano con gli epiteti tradizionali di fratello del Signore e di giusto. Questi sono i due titoli che gli danno. Naturalmente Gesù, come testimoniano i Vangeli canonizzati, doveva avere fratelli e sorelle. Noi abbiamo la testimonianza di Marco, non è forse il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non sono forse qui presso di noi? Quindi Giacomo, fratello del Signore, quel Giacomo che le fonti identificano col titolo di fratello del Signore, doveva essere uno che faceva parte del gruppo familiare di Gesù, diciamo così, per non entrare nella discussione sui fratelli, veri fratelli o non veri fratelli di Gesù. In questa cultura il gruppo familiare è un gruppo importante, possiamo parlare di clan familiare, certamente lo collochiamo lì. Questo Giacomo è un personaggio delle origini cristiane che, anche se relativamente poco conosciuto, soprattutto se lo si confronta con altri personaggi del cristianesimo delle origini, come per esempio Pietro, Paolo o anche Giovanni, che hanno sempre goduto e tuttora godono all'interno della tradizione cristiana di una notorietà che è incomparabilmente maggiore a quella di questo personaggio. Giacomo il Giusto però ha svolto un ruolo estremamente importante nel contesto del movimento di Gesù nel periodo immediatamente successivo alla morte violenta del capo carismatico del movimento, Gesù stesso. Anticipo adesso, Giacomo fu messo a morte nel 62 circa. Qui tutte le date sono un pochino approssimative, comunque più o meno gli storici sono riusciti a fare questi calcoli. Quindi siamo pochi decenni dopo la morte di Gesù e Giacomo conclude una vicenda, praticamente vedete che è contemporaneo di Paolo. Le lettere paoline sono datate nella seconda metà degli anni 50, quindi più o meno siamo contemporanei. Noi sappiamo il ruolo che Giacomo, fratello di Gesù, ha svolto all'interno della comunità gerusalemitana, eccetera. Sono due personaggi che adesso vedremo a confronto, perché partendo dal presupposto che il cristianesimo delle origini sia stato plurale, variegato, eccetera, eccetera, allora per capire bene le caratteristiche di un settore del movimento di Gesù rispetto a un altro, conviene operare attraverso le contrapposizioni, le opposizioni, come si fa nella linguistica. Quindi io capisco meglio come funziona un determinato settore del movimento confrontandolo con quello che so di un altro settore diverso. E qui potrei cominciare con un confronto anche tra la figura di Giacomo e il personaggio di Pietro sul problema di chi fosse il vero erede di Gesù. Quando Gesù muore, in tutti i gruppi ci si pone il problema della successione. Adesso che non c'è più il capo carismatico, chi è che gli succede? Allora ci sono degli indizi di una competizione anche tra i gruppi. Competizione non vuol dire che siano arrivati a usare la violenza nei loro rapporti, però certamente ci furono dei conflitti, delle tensioni e delle competizioni, perché un gruppo legittimamente diceva: il mio personaggio di riferimento pretendo che sia il vero erede del capo carismatico che non c'è più. Ci sono gli indizi di un primo confronto tra Pietro come figura che rappresenta il gruppo dei dodici e invece i familiari di Gesù e che si contrappongono al gruppo dei dodici. Perché si contrappongono? E questo è evidente. I dodici erano quelli che avevano abbandonato tutto, almeno stando alle fonti che noi abbiamo, ci sono soprattutto i Vangeli sinottici, ma anche il Vangelo di Giovanni. Questi avevano abbandonato tutto per seguire Gesù e condividere la sua vita randagia, senza punti di riferimento, senza sicurezza economica. Questo era uno shock forte nella società di quel tempo, dove i legami familiari, si vede anche in certi tipi di società, ancora oggi è così. Evidentemente, rispetto a dei familiari che invece non l'avevano mai seguito, è chiaro che dice: ma noi siamo sempre stati insieme, voi pretendete adesso di rappresentare i successori di Gesù? Allora, detto in termini molto grossolani, come sto facendo io adesso, però certamente è chiaro che tra i due gruppi ci potesse essere una qualche tensione. Piccola prova di questa possibile tensione è il modo in cui nei Vangeli sinottici, ma anche nel Vangelo di Giovanni, sono presentati i fratelli di Gesù, cioè i suoi familiari. Lasciamo da parte la figura di Maria, che un po' esula da questa contrapposizione, o meglio, ha un ruolo particolare. Di Giuseppe, come sapete, del padre di Gesù, almeno nei sinottici non si entra molto nella discussione, poi ci saranno tutte tradizioni apocrife che spiegheranno poi e svilupperanno il ruolo di questo padre, che era padre. Sì e no, ecco. Quindi il gruppo dei fratelli di Gesù è la contropartita rispetto al gruppo dei dodici. Lo vediamo in quel famoso episodio, capitolo 3 del Vangelo di Marco, in cui c'è una specie di racconto a sandwich in cui ci sono due momenti. Gesù torna a Cafarnao, entra in casa, non c'è posto, non c'è nemmeno posto perché possano mangiare un boccone, arrivano i suoi familiari e lo vogliono portare via perché dicono che è fuori di testa. Poi c'è la discussione su Belzebù e infine l'ultima parte del racconto. Di nuovo Gesù sta conversando con alcune persone, gli vengono a dire: guarda che ci sono i tuoi familiari qui fuori, e dice: ma chi sono i miei familiari? I miei familiari sono quelli che fanno la volontà di Dio. C'è una sconfessione chiarissima dei suoi familiari, quasi che Gesù prendesse le distanze. Quindi c'è un tentativo di connotare negativamente i familiari di Gesù e non a caso troviamo nel Vangelo di Marco. Il Vangelo di Matteo e di Luca sono più morbidi su questo episodio, ma il Vangelo di Marco non a caso è considerato il portavoce, il portaparola delle tradizioni che fanno capo a Pietro. È il Vangelo che raccoglie la testimonianza di Pietro, quello che la tradizione ci dice. È chiaro che Pietro rappresenta i dodici e i fratelli di Gesù rappresentano i suoi familiari. Noi sappiamo benissimo che in tutti i gruppi religiosi i problemi di successione si risolvono in vari modi: uno attraverso i legami di sangue, cioè succede un parente di sangue del capo carismatico che non c'è più. Un altro modo è quello di individuare un momento in cui il capo carismatico, quando è ancora in vita, designa il suo successore. E noi abbiamo esattamente questi due esempi nei racconti che abbiamo a disposizione: l'investitura di Pietro, che riconosce la messianicità di Gesù, il famoso Logion, tu sei Pietro, eccetera, eccetera, che quindi vede Gesù designare come suo braccio destro, non lo so, Pietro, e dall'altra abbiamo dei familiari che evidentemente rivendicano la legittimità della successione di Gesù, di reclamare l'eredità di Gesù, facendo leva sul fatto che sono suoi familiari, suoi consanguini. Non mi soffermo su questo perché porterebbe già via moltissimo tempo. Questo per dire che uno dei primi confronti che il personaggio di Giacomo, fratello di Gesù, si trova ad operare, almeno stando alla documentazione cui noi disponiamo, è un confronto con Pietro e il suo gruppo. Cioè, i fratelli di Gesù rappresentano dei gruppi, evidentemente avevano qualcuno intorno a loro, perché no, non si tratta solo di contrapposizioni di persone singole, ma tra gruppi, e dall'altra ci sono i dodici e i gruppi coinvolti intorno. Dunque, di questo primo confronto, Giacomo e Pietro, gli Atti degli Apostoli non parlano. È tutta una ricostruzione che si può fare sulla base della testimonianza di Paolo, naturalmente dei Vangeli, che ho citato adesso il caso di Marco 3, e poi c'è un famoso passo del Vangelo degli Ebrei citato da Girolamo in cui si presenta Giacomo come primo testimone della risurrezione di Gesù. Quindi sapete che essere stato il primo destinatario di un'apparizione di Gesù risorto poteva essere presentato come una nota di credito molto importante per legittimare l'autorità di un personaggio. E in questo modo si può ricostruire a grandi linee questa prima competizione. La seconda, dicevo, è tra Giacomo e Paolo, e questa volta gli Atti degli Apostoli ci vengono in aiuto. Stando ad un esame corsivo degli Atti degli Apostoli, noi vediamo che il libro si apre con l'episodio dell'ascensione e con un certo stupore da parte del lettore che avesse letto il Vangelo di Luca prima e volesse continuare la lettura nella seconda parte dell'opera, perché improvvisamente ricompaiono i fratelli di Gesù dopo un silenzio, come ho detto, per certi versi ostile nei confronti di questi fratelli, noi troviamo nei Vangeli. Cioè, dei Vangeli, praticamente di questi fratelli non si parla mai o quasi mai, e poi ad un certo punto, al momento dell'ascensione di Gesù, quelli sono aggregati al gruppo degli undici, Giuda Iscariota è morto, sono rimasti in undici, e vanno insieme, tornano insieme a Gerusalemme dopo che Gesù li ha lasciati e è stato elevato in cielo. Uno si domanda, ma da dove vengono questi qua? E in effetti questo silenzio è problematico e probabilmente ha delle ragioni che verosimilmente sono riconducibili a questa competizione tra gruppi. Nel primo capitolo degli Atti non si nomina il fratello di Gesù Giacomo, però si dice che i fratelli di Gesù con Maria vanno insieme agli undici, vanno insieme a Gerusalemme e poi tutti insieme, vi ricordate questa presentazione idilliaca dei primi capitoli degli Atti in cui sono tutti d'amore e d'accordo, va tutto bene, si vogliono tutti bene, mettono insieme i beni, salvo poi, caso di Anania e Safira, l'eccezione che conferma la regola. Insomma, sembra che tutto funzioni benissimo, no? E c'è tutta una grande armonia e ci sono anche questi fratelli. Se noi proseguiamo nella lettura degli Atti, cosa vediamo? Che a un certo punto Luca è stato costretto a menzionare la presenza dei fratelli di Gesù a Gerusalemme, perché poi Giacomo sarà un protagonista di un evento importante che è l'assemblea. Ci sarà il capitolo 15, ma prima ancora sarà poi, come dire, identificato da Pietro come colui che si deve prendere cura della comunità che lui è costretto a lasciare. Al capitolo 12, Pietro è stato arrestato, è stato rinchiuso in prigione e poi miracolosamente liberato. Pietro se ne va e invita i suoi ad informare Giacomo della sua liberazione e poi gli Atti dicono se ne va per una destinazione sconosciuta. Sembra che sia una sorta di passaggio di consegne che investe Giacomo, fratello di Gesù, del ruolo di guida del gruppo di Gerusalemme dopo che Pietro se ne va e quindi prende il posto che aveva avuto Pietro. Questo nella ricostruzione lucana, perché Luca, come vi ho detto, deve ricondurre tutto ad un percorso unitario per cui Pietro va, viene un altro suo posto, questo è Giacomo, e Giacomo lo troviamo poi all'Assemblea di Gerusalemme. È chiaro che questa ricostruzione di Luca probabilmente ha qualche cosa di artefatto che risponde al suo progetto storiografico, però non ci è dato modo di ricostruire in modo diverso, se non attraverso la testimonianza di altre fonti. Questa volta non fonti canoniche, quindi non più fonti del Nuovo Testamento, e qui ritorno ad un argomento che la professoressa Tomaina aveva evocato, cioè la distinzione tra biblico e non biblico, cioè vuol dire tra canonico e non canonico, per lo storico evidentemente non deve avere importanza, eh? Cioè da un punto di vista teologico ce l'ha, ma da un punto di vista storico che uno scritto sia entrato a far parte del canone del Nuovo Testamento cristiano o non sia entrato, questo non compromette di per sé la sua attendibilità dal punto di vista storico. Non è che i Vangeli, in quanto canonici, quei Vangeli lì sono storicamente più attendibili degli altri che non sono canonici e che noi chiamiamo apocrifi, no? Perché intanto canonici non sono canonici per natura, ma sono stati canonizzati, come anche gli apocrifi non sono apocrifi per natura, ma sono stati apocrifizzati. Cioè è tutta un'operazione dei padri della Chiesa, della tradizione storiografica ecclesiastica, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Per cui io adesso cito altre fonti che danno della ricostruzione lucana un'altra prospettiva. Ci sono alcune fonti che ci presentano Giacomo addirittura come primo vescovo di Gerusalemme, quindi escludono i dodici, meglio, non lo escludono esplicitamente, ma insomma se gli apostoli conferiscono a lui il titolo di primo vescovo di Gerusalemme, vuol dire che si riconosceva che a Giacomo, fratello di Gesù, questo ruolo spettasse in qualche modo e fosse riconosciuto. E quindi lo storico cosa fa? Prende atto che ci sono fonti, anche se più tarde, che però ci presentano una ricostruzione dei fatti potenzialmente diversa, anche se non sono più in grado di ricostruirla nei dettagli. A questo punto passiamo allora a vedere che cosa fa Giacomo, e questa volta nella contrapposizione con, più che con Paolo, è con il mondo ideale paolino, perché nell'Assemblea di Gerusalemme, che voi tra l'altro ho visto che avete seguito una lettura corsiva del libro degli Atti, quindi avete già affrontato questo problema. Allora, tutto quello che vi dirò adesso in parte ricoprirà quello che avete già sentito, però forse ci saranno anche punti di vista un pochino diversi, perché io guardo le cose dal punto di vista di Giacomo, appunto. Voi sapete come si è arrivati all'Assemblea di Gerusalemme. L'occasione è stata data dal fatto che la chiesa di Antiochia, formata da ellenisti che avevano abbandonato Gerusalemme in seguito ad una persecuzione, anche qui termini un po' molto pesanti che usa Luca, certo c'era un clima di ostilità nei confronti di questi personaggi e evidentemente questi hanno preferito andarsene, abbandonare Gerusalemme e andare da altre parti. Bene, sappiamo che un gruppo si è stanziato anche ad Antiochia e che la comunità di Antiochia inizia una prassi missionaria che prevede l'annuncio anche ai pagani. Questa è la grande novità. Noi sappiamo che una figura importante della comunità di Antiochia era Barnaba, un personaggio che Luca aveva già introdotto parlando della primitiva comunità di Gerusalemme, in Atti 4, e Barnaba va a chiamare Paolo e se lo porta ad Antiochia, dandogli quindi modo di condividere la nuova avventura dell'annuncio ai pagani che aveva intrapreso quella comunità. Quindi non è propriamente Paolo che ha inaugurato la missione ai pagani, quella era stata inaugurata dagli ellenisti migrati ad Antiochia, e Paolo viene chiamato, almeno stando al racconto degli Atti, a far parte di questa avventura nuova e quindi di condividere questa nuova esperienza, no? Vediamo il racconto del primo viaggio missionario. Barnaba e Paolo vanno e partono dalla Cilicia e vanno nell'Asia Minore. La prassi di questa comunità era quella di accogliere attraverso il battesimo nel gruppo dei seguaci di Gesù i gentili senza imporre loro di diventare prima degli ebrei a tutti gli effetti, cioè in pratica senza richiedere loro di farsi circoncidere, perché è esattamente questo che avevano richiesto alcuni che erano venuti ad Antiochia, avevano fatto sentire questa esigenza. I convertiti dai gentili, quelli che vogliono aderire al movimento di Gesù, devono prima diventare ebrei, questa era la sostanza. Devono farsi circoncidere e poi, in quanto circoncisi, adesso diventare ebrei è forse dire troppo, diventare dei proseliti in senso stretto del termine, non soltanto simpatizzanti da fuori. Devono essere veri proseliti, cioè dei circoncisi, accettano la circoncisione, il bagno purificatore. Ovviamente tutto questo comportava poi anche accollarsi l'osservanza di tutte le norme, la legge mosaica. Questa prassi che certamente non mancò di creare dei problemi all'interno del più vasto movimento di Gesù, provocando tensioni soprattutto con il gruppo della comunità madre di Gerusalemme, che tutti riconoscevano ovviamente, perché tutto era partito di lì, almeno stando alla descrizione degli atti. E questo gruppo di Gerusalemme faceva proprio riferimento a Giacomo perché, come Luca ci ha detto, capitolo 12, Pietro, quando se ne va, passa le consegne a Giacomo, fratello di Gesù. In effetti, l'accoglienza dei gentili incirconcisi tra i seguaci di Gesù, che fino a quel momento erano stati praticamente tutti ebrei, questo non si può escludere che qualcuno fosse anche di origine gentile, però ovviamente i primissimi sviluppi del movimento avvengono dentro il perimetro del giudaismo, e questo lo conferma anche Luca, perché fa cominciare tutto da Gerusalemme, poi soltanto con l'espulsione degli ellenisti si va fuori da Gerusalemme, si va in Samaria e poi dalla Samaria si va fino ai confini, secondo il mandato che Gesù aveva dato agli undici e ai suoi fratelli in Atti 1, che dovevano portare il Vangelo a tutte le genti, che corrisponde poi al mandato universalistico che vediamo alla fine del Vangelo di Matteo. Quindi, fino a quel momento, sono praticamente tutti ebrei e continuano in forme e gradi diversi, ovviamente, a riconoscersi nella tradizione religiosa del giudaismo. Cioè ammettere dei gentili senza che diventassero prima ebrei, almeno nella forma dei proseliti, perché è chiaro, se il concetto di essere ebreo è un concetto etnico, evidentemente uno non può diventare ebreo dal punto di vista genetico, ecco, diciamo così, però c'erano dei riti previsti per poter aderire in modo pieno alla religione del giudaismo. E quindi questo esperimento, possiamo chiamarlo così, della comunità di Antiochia ha dovuto creare dei problemi. Perché l'ebreo osservante, per ragioni di purità rituale, era tenuto ad adottare particolari accorgimenti di tipo limitativo nei suoi rapporti con i non ebrei, cioè con i gentili. E all'interno della comunità di Antiochia questi problemi dovettero essere, sembra, insomma, risolti così un po' alla buona, senza che fosse necessario correre a direttive ufficiali e a formali prese di posizione. Con il passare del tempo, però, il conflitto dovette in qualche modo acuirsi e per risolvere le difficoltà si ritiene necessaria una formale discussione del problema tra i rappresentanti della comunità di Antiochia e quelli della comunità madre di Gerusalemme. E questa è l'occasione. Cosa bisogna fare con i gentili che vogliono aderire al movimento di Gesù? Bisogna continuare secondo la prassi della comunità antiochena, cioè li si deve prendere senza chiedergli di circoncidersi, oppure come qualcuno da Gerusalemme ritiene che debbano prima essere circoncisi? Questo è il grosso problema che può anche essere formulato in questo modo. Per diventare seguaci di Gesù bisogna prima diventare ebrei oppure non è necessario, si può scavalcare l'ebraismo e aderire direttamente al movimento di Gesù. Questo era il grande problema. Noi sappiamo che di questo evento dell'Assemblea di Gerusalemme ci sono due racconti che sono distinti e anche non del tutto concordanti, che sono un racconto che fa Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 2, e l'altro quello che fa Luca al capitolo 15. Io rimando a voi la lettura di seguito di questi due racconti, uno accanto all'altro, perché è molto istruttivo fare il confronto. I due racconti di Paolo e di Luca sembrano riferirsi allo stesso episodio, cioè vale a dire a questa controversia nata ad Antiochia sull'opportunità di fare o non fare circoncidere i gentili che si convertivano alla fede in Gesù. Ma ciascuno dei due racconti aggiunge anche altri riferimenti. In Atti 15 ci sono due problemi diversi all'ordine del giorno, entrambi relativi alla missione ai gentili. Quello, primo problema, dell'opportunità della circoncisione per i convertiti alla fede in Gesù provenienti dalle genti, bisogna o non bisogna circonciderli. E l'altro problema, siamo i primi 12 versetti del capitolo 15, l'altro problema è quello delle regole di purità da osservare per rendere possibile la convivenza tra seguaci di Gesù di origine giudaica e di origine gentile nelle comunità miste. E questa è la seconda parte del capitolo 15, versetti 13-35. E naturalmente Luca mette insieme queste due discussioni su due problemi diversi e li presenta discussi nel corso della stessa assemblea di Gerusalemme. Lettera ai Galati presenta i due stessi problemi, ma li tiene distinti e li colloca in due momenti diversi. Paolo assegna all'Assemblea di Gerusalemme soltanto la discussione del primo problema, cioè dell'opportunità o no di circoncidere i gentili che volevano aderire al movimento di Gesù. Mentre il secondo tema, cioè quello delle regole di purità minime per poter assicurare la convivenza nelle comunità miste, viene dibattuto in riferimento al comportamento di Pietro nel corso di quello che viene chiamato l'incidente di Antiochia. Quindi per Paolo sono due momenti diversi. Però lo spunto per lo scoppio della controversia è fornito dalla richiesta avanzata da alcuni seguaci di Gesù giunti ad Antiochia da Gerusalemme, Giacomo, di sottoporre alla circoncisione i convertiti di origine gentile, contrariamente a quella che era stata fino ad allora la prassi della comunità di Antiochia. La posizione di quanti sono sopraggiunti da Gerusalemme, che Paolo chiama falsi fratelli, accusandoli di intromettersi per sottrargli la libertà che aveva ottenuto in Cristo e renderlo di nuovo schiavo, Paolo è abbastanza duro, e che Luca identifica invece con dei credenti in Gesù provenienti dalla setta dei farisei, le due posizioni sono contrapposte e perentorie. Ai convertiti di origine gentile bisogna imporre la circoncisione e l'osservanza della legge mosaica, bisogna quindi farne dei veri e propri proseliti, secondo gli uni, e posizione completamente opposta, non bisogna imporre loro niente. È la posizione degli altri. Paolo lo dirà esplicitamente, l'accordo che prende con le colonne della comunità di Gerusalemme, cioè non gli chiedono niente. L'accordo avviene su una specie di divisione della missione. Noi continuiamo nella missione secondo la prassi antiochena e Pietro si occuperà della missione tra gli ebrei e una stretta di mano, siamo d'accordo, va bene così. In realtà le posizioni erano contrapposte, e l'impossibilità di dirimere localmente la questione, gli antiocheni decidono di inviare a Gerusalemme una delegazione per sottoporre il caso ai responsabili di quella comunità, che era comunque considerata come la comunità madre di tutte le altre, no? Perché tutto era partito di lì, almeno stando a Luca. Nella comunità di Gerusalemme, e in particolare presso i suoi capi, le posizioni del problema non erano così radicali, come ho detto. Quindi si giunse abbastanza facilmente ad una soluzione di compromesso. L'impegno che Paolo prende in questa occasione è quella di fare una colletta per i poveri della comunità, quindi è, come dire, un segno di conoscenza nei confronti della comunità madre, e però questo è un gesto esterno che non entra nel merito del problema. C'è questa ripartizione dei territori di missione che però non va intesa come una rigida ripartizione dei settori di intervento, nel senso che Paolo e Barnaba avrebbero dovuto rivolgersi esclusivamente ai pagani, Giacomo, Pietro e Giovanni, a quella agli ebrei, ma piuttosto del riconoscimento di una doppia missione con caratteristiche e modalità diverse, cioè una in continuità con la tradizione giudaica. Nella missione agli ebrei si continua a ritenere valida l'osservanza della legge, eccetera, eccetera, mentre nella missione ai pagani i tratti tipicamente ebraici del patrimonio comune sono messi in secondo piano. Quello che conta è la fede in Gesù, senza richiedere preliminarmente la circoncisione o l'adesione a tutte le norme della legge mosaica. Questo è il modo di impostare la cosa da parte di Paolo. In Atti 15 il problema è doppio, cioè prima se ne discute uno, poi si discute l'altro. Il problema della circoncisione viene discusso e risolto sulla base di un intervento di Pietro, il quale si richiama alla visione che ha avuto prima di recarsi alla casa del centurione Cornelio, episodio che è raccontato nel capitolo 11, quindi si arriva al capitolo 15, Pietro ha già avuto questa visione. Se voi andate a rileggere il racconto, vedete che la conclusione a cui arriva Pietro, dopo che ha avuto questa visione, la visione del lenzuolo famoso, conclude che siccome Dio ha effuso il suo spirito anche sui gentili che credono, non è più necessario richiedere a questi ultimi di farsi circoncidere. Questa conclusione è in linea con la prospettiva di Paolo. Non c'è differenza fra noi e le nazioni e le genti. È per la grazia del Signore Gesù che noi siamo stati salvati esattamente come loro. Quello che dice Pietro nel discorso a Gerusalemme esplicita la posizione di Paolo. Paolo non parla direttamente, ma Pietro esprime la posizione paolina. Pietro e Paolo quindi sono qui pienamente in accordo, conformemente appunto a queste esigenze di armonizzatrici di Luca, che si sforza sempre in ogni modo di stemperare i conflitti. Però è chiaro che questa posizione non dovette durare molto. Il compromesso non tardò a rivelare la sua fragilità, perché le due parti ne avevano inteso in modo diverso le implicazioni. Paolo aveva interpretato l'accordo come un'approvazione senza riserve al suo Vangelo, che egli riteneva di aver spiegato con chiarezza ai suoi interlocutori e che prevedeva non soltanto l'esonero della circoncisione per i convertiti delle genti, ma la libertà dai vincoli della legge mosaica per tutti i credenti in Gesù, sia di origine gentile sia di origine ebraica. Galati dice: è evidente infatti che attraverso la legge nessuno è giustificato davanti a Dio. Cioè, di fronte a questo vuol dire che la legge ha svolto la sua funzione e adesso non è più operativa, ecco, non mantiene il suo valore e quindi è una posizione molto precisa. Il problema dei rapporti tra i seguaci di Gesù delle due provenienze non era all'ordine del giorno, almeno nel racconto di Paolo. Si trattava solo del problema della circoncisione. E quindi il consenso dato dalle colonne della Chiesa di Gerusalemme alla posizione di Paolo e Barnaba è strettamente circoscritto al tema in questione, e come anche conferma il discorso di Giacomo in Atti 15. Sulla circoncisione concediamo, non mettiamo in discussione. Per Giacomo e la comunità della Chiesa Madre, diversamente però per Paolo, l'obbligo per ogni ebreo che avesse aderito alla fede in Gesù di continuare ad osservare i precetti della legge mosaica non era assolutamente messo in dubbio, contrariamente a quello che pensava Paolo. Quello su cui si poteva discutere erano le condizioni di ingresso per i convertiti di origine gentile, non la fedeltà alle osservanze da parte degli aderenti al movimento di Gesù di origine giudaica. E questo, il cosiddetto incidente di Antiochia, che Paolo racconta in Galati 2, illustra bene il malinteso che dovette essere sull'interpretazione dell'accordo di Gerusalemme. Pietro, in un primo momento, aveva condiviso il punto di vista di Paolo e di conseguenza non aveva avuto problemi a dividere la mensa con i convertiti di origine gentile. Ma quando giunsero da Gerusalemme i rappresentanti di Giacomo, fa marcia indietro e si allinea sulla posizione di questi ultimi, trascinando con sé anche Barnaba. Paolo protesta inutilmente, ma deve poi proseguire da solo il suo cammino. Il problema di fondo è venuto alla luce in tutta la sua drammaticità e le divergenze tra la posizione di Paolo e quella di Giacomo si sono rivelate ben più profonde di quanto illusoriamente aveva lasciato pensare l'accordo di Gerusalemme. Non si trattava più di una disputa sul modo di intendere la missione gentili, bensì di due concezioni contrapposte del modo di aderire al movimento di Gesù. L'incidente di Antiochia poi chiarisce anche il punto di vista di Paolo sul problema della convivenza tra credenti in Gesù di origine giudaica e gentile nelle comunità miste. Per l'Apostolo, nella nuova comunità dei seguaci di Gesù, ogni distinzione è superata. E la fede nel Cristo morto e risorto assicura la salvezza a tutti nello stesso modo. Non esiste più né giudeo né greco, non esiste più schiavo né libero, non esiste uomo o donna, voi tutti siete una sola persona in Cristo Gesù. Galati 3:28. Pertanto, i convertiti di origine gentile dovevano essere accolti nella prospettiva paolina, senza alcuna restrizione. Non solo non aveva senso chiedere loro di farsi circoncidere, ma neppure di accollarsi all'osservanza di alcuna norma cultuale giudaica. E anche su questo problema la posizione assunta da Giacomo è diversa da quella di Paolo. E noi lo conosciamo grazie alla seconda parte del racconto lucano dell'Assemblea di Gerusalemme, capitolo 15, versetti 13-21. E qui c'è da fare una analisi del discorso che Giacomo fa in quella occasione, che è un capolavoro di retorica e di esegesi insieme. Giacomo concorda con Pietro sul fatto che secondo il piano provvidenziale di Dio ai gentili deve essere consentito l'accesso alla salvezza. Ma il problema è in che modo Pietro, sulla base della sua esperienza, in occasione dell'episodio della conversione del centurione Cornelio, aveva concluso che, concedendo il suo spirito a tutti coloro che, ascoltando la predicazione del Vangelo, erano venuti alla fede, Dio di fatto aveva abolito ogni distinzione tra credenti di origine giudaica e di origine gentile, e di conseguenza aveva in questo modo ridefinito i confini del suo popolo Israele, integrando, sottolineo questo verbo, integrando nel nuovo popolo di Israele, nuovo popolo, anche i gentili. Quindi nella prospettiva paolina, che è rappresentata, come abbiamo visto, dal discorso di Pietro, i gentili sono integrati nel nuovo popolo di Dio. Giacomo invece propone una soluzione diversa e lo fa richiamandosi non a un'esperienza personale, la visione di Pietro in occasione della conversione di Cornelio, bensì alla parola dei profeti, e questo di nuovo significativo. Giacomo si basa sulle scritture. Il passo a cui fa riferimento è tratto da Amos 9, 11, 12, ma il testo citato non corrisponde esattamente né all'ebraico né alla traduzione greca dei 70, ma integra allusioni ad altri passi profetici relativi alla costruzione del tempio escatologico, per esempio Osea, Geremia, e alla conversione delle nazioni alla fine dei tempi, Zaccaria e Isaia, Isaia 45, quindi Isaia 2. Il contesto a cui allude la citazione ha senso, che Giacomo fa del profeta Amos, è dunque quello della restaurazione escatologica di Israele nei tempi messianici, la quale prevede certo la salvezza per le nazioni, ma senza che queste perdano o mutino la loro identità. I gentili resteranno tali e otterranno la salvezza aggregandosi, non integrandosi, ma aggregandosi al popolo di Israele, ma restando distinti da esso. Da un lato si prevede l'integrazione, da un altro l'aggregazione. L'aggregazione vuol dire venite pure insieme, ma io sono io e tu sei tu. Il passo di Amos parla infatti di una ricostruzione della casa di David, non di una ridefinizione del popolo di Israele. Quindi, nell'era messianica inaugurata dalla venuta di Gesù, le nazioni si convertiranno, nel senso che abbandoneranno le loro credenze e le loro pratiche idolatriche, e saranno ammesse al culto dell'unico vero Dio, certo, il Dio di Israele, ma restando tali, cioè senza essere assimilate ad Israele. E qui c'è l'idea attestata nella letteratura profetica: ai tempi messianici la salvezza sarà offerta anche ai gentili, cioè a tutte le genti, ma attraverso la mediazione di Israele. I gentili si accoderanno ad Israele per arrivare al banchetto escatologico della fine dei tempi. Quindi è un po' questa idea che era testata nelle tradizioni, nelle riflessioni teologiche del giudaismo di quel tempo. Quindi non assimilazione, ma aggregazione. Israele mantiene il suo privilegio, è il popolo eletto, gli altri non lo sono. Però, cioè, attraverso la mediazione di Israele, gli altri popoli si aggregano al popolo eletto e accedono alla salvezza escatologica. Anche sul ruolo svolto da Gesù nell'offerta della salvezza ai gentili, Giacomo assume una posizione particolare. Sappiamo la centralità del mistero della morte e risurrezione di Gesù nella teologia paolina. Per la salvezza, se Gesù non è risorto, allora la fede è vana. È centrale il momento della morte e risurrezione di Gesù. Per Pietro e anche per Paolo, alle nazioni è offerta la salvezza grazie all'ascolto dell'Evangelo predicato. Atti 15-17, discorso di Pietro, vale a dire grazie all'annuncio di Gesù e della redenzione da lui compiuta. Pietro fa comunque riferimento, la salvezza viene dall'ascolto del Vangelo. E che cosa predica il Vangelo? Che Gesù è morto e è risorto per noi. Quindi la redenzione da lui compiuta è al centro. Questa salvezza viene ottenuta perché si risponde a questo annuncio. Per Giacomo, alle nazioni è offerta la salvezza attraverso la conversione al vero Dio. In Atti 15-19 Gesù non è neppure menzionato. Loro accedono alla salvezza se si convertono al vero Dio. Gesù non c'entra, o c'entra poco, nel quadro della restaurazione escatologica di Israele che rimane il popolo eletto. E in questo contesto la funzione di Gesù è semplicemente quella di inaugurare i tempi messianici, ma non di essere mediatore di questa salvezza, nei quali l'offerta di salvezza per i gentili diventa operativa. In questa prospettiva, quindi, ebrei e gentili, ancorché accomunati dalla stessa adesione al movimento di Gesù, restano due entità distinte e giustapposte, non assimilabili l'una nell'altra. Il contrasto con la posizione di Paolo non poteva essere più profondo. Questo prevede allora che Giacomo tragga delle conclusioni da questa sua nuova posizione. E qual è la conseguenza che Giacomo trae dal suo discorso? È che i convertiti alla fede nel vero Dio, non in Gesù, debbano essere senz'altro accolti, ma non senza condizioni. Non si dovranno però vessare imponendo loro la completa osservanza della legge mosaica, circoncisione, ma soltanto a un numero molto limitato di norme di purità, ricalcate su quelle imposte nell'Israele antico agli stranieri residenti, i gerim. Lo scopo era quello di consentire la convivenza dei credenti delle due provenienze nelle comunità miste, esattamente come nell'Israele antico. Ai gerim veniva richiesta l'osservanza di alcune norme di tipo cultuale per permettere di convivere nei rapporti quotidiani con gli ebrei, essendo questi stranieri residenti in Israele. Quel modello viene proiettato sulle comunità miste e si impongono ai gentili convertiti alla fede in Gesù che vivono nelle comunità miste, cioè quindi che aderiscono praticamente alla missione giacobita, se vogliamo così, l'osservanza di alcune norme che hanno esattamente quella funzione di rendere possibile la convivenza senza grossi problemi dal punto di vista dell'ebreo, che resta tale. Queste norme sono le quattro clausole del cosiddetto decreto apostolico inviato alle chiese di Antiochia, Siria e Cilicia da Giacomo e dalla comunità madre di Gerusalemme. Queste quattro norme sono quattro divieti di consumare gli idolotiti, Levitico 17, di cibarsi del sangue, sempre Levitico 17, della carne di animali soffocati, sempre Levitico 17, cioè vuol dire non macellati in modo rituale, in modo che tutto il sangue potesse uscire, e poi di adottare alcuni comportamenti sessuali tra consanguinei elencati nel capitolo 18 del Levitico e qui indicati con il termine greco generico porneia. Se si va a vedere, queste norme del Levitico 17 e del Levitico 18 relative a questi quattro ambiti sono esplicitamente riservate agli israeliti e ai gerim, cioè allo straniero residente in Israele. Quindi il modello è questo. Siccome Paolo in Galati 2 ribadisce con forza di non aver ceduto di un millimetro sul tema della modalità della missione ai gentili adottata dalla comunità di Antiochia e di non avere fatto altre concessioni, se non quella di non interferire nella missione ai giudei assegnata a Pietro, è verosimile che il decreto apostolico, queste quattro clausole, non abbia avuto applicazioni nelle comunità paoline. Piuttosto esso dovette caratterizzare un'altra missione, quella ai gentili, condotta da quanti si richiamavano a Giacomo e alla sua cerchia. E questa è una precisazione della cosiddetta spartizione delle missioni, cioè dei territori di missione, cioè vuol dire che alla missione paolina non era riservata esclusivamente ai gentili, come quella di Giacomo e dei suoi, non esclusivamente agli ebrei, ma che c'era una certa mescolanza. È chiaro che non si poteva teorizzare una distinzione nettissima, quindi è verosimile che tra gli uditori di Paolo ci potessero essere anche degli ebrei ellenizzati, ovviamente, e è chiaro che anche dal punto di vista della missione di Giacomo e dei suoi, evidentemente, se hanno adottato questa regola dei quattro divieti è perché ci dovevano essere anche dei gentili che aderivano a quella missione e non alle missioni, per esempio, di Paolo o di altri che fossero diverse da quella di Giacomo. L'ultima volta che si parla di Giacomo negli Atti degli Apostoli siamo al capitolo 21, quindi capitoli conclusivi, e qui c'è di nuovo una sottolineatura della radicale tensione con Paolo. Paolo fa l'ultimo viaggio a Gerusalemme con l'intento di consegnare personalmente a Giacomo il denaro che aveva raccolto nella sua colletta per i poveri della comunità di Gerusalemme, secondo quanto aveva promesso. Luca non fa menzione della colletta di Paolo nel suo racconto, e questo ha indotto alcuni esegeti a pensare che il denaro fosse stato rifiutato dalla comunità di Gerusalemme. Il sospetto e l'ostilità nei confronti di Paolo avevano prodotto una ferita troppo profonda, difficile da rimarginare. A nulla valsero gli sforzi di Paolo, che noi vediamo in questi ultimi capitoli degli Atti, la sua disponibilità a unirsi a quattro altri uomini che avevano fatto un voto, probabilmente di nazireato temporaneo, a sottoporsi a tutti i riti di purificazione, a sostenere i costi per sé e per gli altri. Le voci che circolavano su di lui lo accusavano di istigare i giudei ad abbandonare la legge e a non far più circoncidere i loro figli. C'è un'interpretazione ex parte giudaica delle posizioni di Paolo. Un'ulteriore riprova, questa, che i contrasti non vertevano tanto come all'inizio sul problema delle modalità di missione ai gentili e sui requisiti per l'ingresso da richiedere a questi ultimi, ma su quello della necessità per i seguaci di Gesù di origine giudaica di restare o non restare fedeli alle osservanze che Giacomo e la comunità di Gerusalemme ritenevano un presupposto irrinunciabile, che invece per Paolo era un puro adiaforon, assolutamente irrilevante. Si poteva scegliere o l'una cosa o l'altra, ma non è importante. Quando Paolo viene arrestato nel Tempio e poi preso in consegna dall'autorità romana, nessuno della comunità di Gerusalemme muove un dito in suo favore ed egli è abbandonato a se stesso. Poi vedremo che dopo la sua permanenza a Cesarea e l'appello a giudizio di Cesare viene poi mandato a Roma e sappiamo com'è andata a finire. Dovrei dire qualche cosa sulla morte di Giacomo, cui dirò brevissimamente. Dopo quello che ho detto, capirete che è inutile cercare il racconto della morte di Giacomo negli Atti degli Apostoli. Non c'è, perché sappiamo benissimo che Luca ha operato delle scelte drastiche e ha seguito, a partire da un certo punto del suo racconto, le vicende di Paolo, tacendo su tutto il resto. Noi abbiamo invece fonti che ci raccontano della morte di Giacomo, che non sono fonti canoniche, però sono comunque fonti storiche. Abbiamo, diciamo, dal punto di vista dell'attendibilità storica, una notizia dello storico ebreo Flavio Giuseppe, che nel libro 20° delle sue Antichità giudaiche racconta l'episodio della messa a morte di Giacomo. Un racconto che ha lasciato un po' perplessi gli storici, perché attribuisce l'iniziativa della morte di Giacomo a un sommo sacerdote chiamato Anano, che era figlio di un altro Anano, quindi questo si chiama Anano il Giovane. Vi leggo brevemente il racconto di Flavio Giuseppe. Anano il Giovane, che come abbiamo detto aveva ottenuto il sommo sacerdozio, era avventato nei modi e insolitamente audace, e apparteneva al gruppo dei Sadducei, che nei giudizi sono i più spietati di tutti i giudei, come abbiamo già mostrato. Essendo così predisposto, Anano pensò di cogliere l'opportunità che gli si presentava, dal momento che Festo era morto e Albino era ancora in viaggio, e così convocò il sinedrio dei giudici e citò di fronte ad esso il fratello di Gesù, detto il Cristo, che si chiamava Giacomo, ed alcuni altri, accusandoli di avere trasgredito la legge, e li consegnò perché fossero lapidati. Quanti però in città erano considerati più moderati, pur essendo molto rigorosi in materia di leggi, mal sopportarono questo fatto ed inviarono in segreto un'ambasceria al re, che era Agrippa II, chiedendogli di intimare ad Anano di non comportarsi più in quel modo. Quella prima volta, infatti, non si era comportato in modo corretto. Alcuni di loro andarono addirittura incontro ad Albino, l'altro rappresentante di Roma, che stava arrivando da Alessandria, e gli fecero presente che non era concesso ad Anano di convocare il sinedrio senza il suo consenso. Convinto da quanto gli era stato detto, scrisse irritato ad Anano, minacciandolo che lo avrebbe punito, e il re Agrippa gli tolse, a motivo di quel fatto, il sommo sacerdozio che esercitava da 3 mesi, ed insediò al suo posto Gesù, figlio di Damnaios, punto, scusate che ho tenuto in sospeso, insediò al suo posto Gesù, figlio di Damnaios. Questo racconto dà resoconto della morte di Giacomo dovuto a un colpo di mano fatto da un sommo sacerdote un po' troppo zelante, che ha approfittato vuoto di potere, perché un procuratore romano stava andando via e l'altro non era ancora arrivato, e ha convocato il Sinedrio e, con una generica accusa di avere infranto la legge, ha messo a morte per lapidazione Giacomo. Quindi Giacomo muore così. Questo racconto è stato analizzato in diversi modi, e evidentemente anche Flavio Giuseppe ha, come dire, i suoi presupposti di tipo storiografico. Qui vedete, ce l'ha molto, sembra, con il sommo sacerdote che profitta illecitamente di un vuoto di potere per fare una sorta di vendetta personale o cose di questo genere, mentre sembra che, come dire, scarichi la responsabilità dall'altro gruppo, che era quello dei farisei, quelli che erano considerati più moderati, cioè quindi meno spavaldi rispetto ai sadducei, pur essendo molto rigorosi in materia di leggi, verosimilmente sono i farisei, e quindi ci sarebbe stato una specie di conflitto di tensione tra farisei e sadducei all'interno del Sinedrio, quindi del potere giudaico a Gerusalemme, anche se poi qua non bisogna poi esagerare troppo, e le obiezioni che fanno questi farisei non è tanto sui contenuti dell'accusa quanto sulla procedura, quindi è più una presa di posizione contro un abuso di tipo formale, procedurale, che non una difesa di Giacomo perché ritenevano le accuse infondate. Questo non si può dire. Semplicemente basandosi sulla testimonianza di Flavio Giuseppe, non si può dire che i farisei avevano un atteggiamento aperto nei confronti di Giacomo e quindi del gruppo di credenti in Gesù che stava a Gerusalemme. E probabilmente è chiaro che è difficile stabilire in modo preciso e esatto come sono andate le cose, e quindi accontentiamoci di questa versione sommaria. Per concludermi, una delle domande che uno si può fare è: che cosa è successo dei gruppi giacobiti dopo che Giacomo è stato ucciso? E allora dobbiamo rivolgerci a fonti esterne, che non sono fonti bibliche. Cosa succede? Facendo alcuni calcoli che sono approssimativi, sulla base della testimonianza di Flavio Giuseppe, possiamo arrivare a stabilire come anno della morte violenta di Giacomo all'anno 62. Cosa è successo nel 66-70? C'è la prima insurrezione giudaica contro Roma. Quindi Giacomo viene messo a morte pochi anni prima della prima insurrezione giudaica contro Roma. Qual era il contesto di questi anni immediatamente precedenti all'insurrezione contro Roma? È chiaro che la situazione della comunità di Gerusalemme non dovette essere facile dopo l'esecuzione di Giacomo. L'episodio stesso dell'esecuzione di Giacomo nel 62, anche se attribuibile ad un colpo di mano o un abuso da parte del sommo sacerdote, è un indizio comunque del clima di tensione e di sospetto in cui si trovava a dover vivere la comunità di Gerusalemme in quel momento. Questo clima si dovette ulteriormente inasprire al momento dell'insurrezione contro Roma, che sarebbe divampata qualche anno più tardi. La rivolta aperta, noi sappiamo, doveva scoppiare soltanto nel 66, ma certamente non nasceva dal nulla e non dovette essere improvvisa. E già negli anni immediatamente precedenti il risentimento contro l'oppressione romana doveva covare in modo sotterraneo e la volontà di riscatto crescere ogni giorno di più. E in questo momento decisivo a tutti gli abitanti della Palestina sotto il dominio romano era richiesto di schierarsi. Difficilmente si poteva restare neutrali. E anche la comunità cristiana di Gerusalemme dovette essere coinvolta in questo clima di euforica mobilitazione e subire, verosimile pensare, che abbia subito notevoli pressioni. Non sappiamo se abbia assunto una posizione precisa nei confronti di questa situazione di crisi, ma una notizia dello storico ecclesiastico Eusebio ci informa che prima dello scoppio dell'insurrezione aperta, la comunità cristiana di Gerusalemme abbandonò la città per trasferirsi in Perea, al di là del Giordano, nella città di Pella. Sulla storicità di questa migrazione si è molto discusso e gli studiosi sono ancora oggi divisi, però a favore dell'attendibilità storica dell'abbandono della città da parte di almeno una parte della comunità cristiana e dei suoi capi, ovviamente non esattamente nei modi e nei tempi in cui la descrive Eusebio, depongono alcune circostanze. Primo, la cresciuta insicurezza della vita della comunità cristiana a Gerusalemme dopo la messa a morte di Giacomo, la sua scarsa propensione ad impegnarsi nella lotta armata contro l'oppressore romano, conformemente a quello che era stato l'atteggiamento di fondo di Gesù durante il suo ministero pubblico, e soprattutto la constatazione che la comunità cristiana sopravvisse alla guerra e alla distruzione di Gerusalemme, cosa che sarebbe difficilmente pensabile se fosse rimasta nella città. Quindi cosa vuol dire? Che i seguaci di Gesù abbandonano Gerusalemme in un momento critico. È chiaro che di fronte agli ebrei che stavano preparando l'insurrezione, diciamo così, in un periodo molto teso, questo è stato visto come un tradimento, una sorta di presa di posizione contro. E questo ha fatto altro che acuire le tensioni e moltiplicare i motivi e le occasioni di scontro e di dissenso. Che cosa sappiamo noi? Po' perché poi, evidentemente, dopo l'insurrezione, sappiamo che i seguaci di Gesù ritornano a Gerusalemme. Verosimilmente non tutti quanti, però si ritorna a Gerusalemme. Però Eusebio ha conservato una lista di 15 vescovi di origine giudaica che si sarebbero succeduti nella sede di Gerusalemme nel periodo che va dalle origini fino alla rivolta di Bar Kokhba, cioè nella seconda insurrezione giudaica, quella del 132-135. E quindi vuol dire che di fatto erano ritornati a Gerusalemme anche questi che erano fuoriusciti. È chiaro che non tutti probabilmente sono tornati, non tutti sono tornati insieme. Noi sappiamo, per quello che ci riguarda, che a un certo punto, dopo la seconda insurrezione giudaica, i nomi dei vescovi non sono più di origine ebraica e quindi che a un certo punto poi la comunità di Gerusalemme non è più stata una comunità di ebrei credenti in Gesù. E allora che cosa sono diventati questi gruppi? Noi sappiamo, tradizioni tardive, tradizioni eresiologiche, ci dicono che gruppi di credenti in Gesù di origine ebraica che sostenevano posizioni considerate dal punto di vista del cristianesimo maggioritario eretiche, si sono attestate nei margini orientali dell'impero e lì hanno continuato a sopravvivere per altro tempo. Adesso il problema fino a quando si possa parlare di comunità credenti in Gesù di origine ebraica che abbiano avuto una vita autonoma è un problema discusso, ma che qui ci interessa poco. Quello che mi preme sottolineare è che sembra, qui è difficile stabilire una linea di continuità, però io penso effettivamente che ci sia stata, cioè che questi fuoriusciti di Pella, alcuni siano rientrati, altri invece siano rimasti o in Transgiordania oppure si siano spostati verso confini orientali dell'impero e lì si siano insediati, naturalmente portando il loro patrimonio di idee, di pratiche, che poi avranno preso posizione su certi problemi specifici che hanno indotto gli eresiologi, rappresentanti del cristianesimo maggioritario che si stava imponendo, a considerarli eretici e quindi li hanno classificati come tali. E di questi gruppi noi abbiamo notizie ancora per alcuni secoli successivi.
È aperta la possibilità di fare domande al professore.
Io faccio una domanda banalissima, qualche spunto sulla lettera di Giacomo del Nuovo Testamento, proprio due parole, un inquadramento da lei.
La lettera di Giacomo, anche qui sono tutte lettere che naturalmente è difficile affermare che sia stata scritta da Giacomo stesso, perché intanto è una delle lettere, è uno degli scritti del Nuovo Testamento che ha un greco più raffinato degli altri, quindi dimostra di essere opera di un autore che era un buon conoscitore della lingua e da come abbiamo presentato questo personaggio di Giacomo, certamente è difficile pensare che fosse uno che padroneggiasse il greco anche dal punto di vista retorico così. Cosa dire? È una lettera che in qualche modo, almeno io così l'ho interpretata, come molti altri. Non rivendico nessuna originalità in queste affermazioni. È una lettera che può essere collegata con quel mondo lì. Per esempio, una delle caratteristiche è che si parla poco di Gesù. Pare che il nome ritorna solo un paio di volte. Un'altra cosa è il velato, tanto velato, confronto con le posizioni di Paolo sul problema delle opere della legge. E anche sia Paolo sia Giacomo ricorrono allo stesso brano delle scritture ebraiche per dimostrare tesi opposte. Paolo e Giacomo ricorrono all'episodio di Abramo, Genesi 15, il primo per dimostrare che ci si salva attraverso la fede e non attraverso le opere della legge. E Giacomo per dimostrare che la fede senza le opere non serve a niente. Già vedete come attività, quello che noi chiamiamo che l'esegesi, se volete, ma l'interpretazione delle scritture, l'uso delle scritture era funzionale agli obiettivi dell'argomentazione e le scritture venivano piegate alle esigenze argomentative. E qualche volta modificandone anche il testo. Per esempio, voi sapete benissimo che nel famoso passo, nel primo capitolo della lettera ai Romani, quando Paolo cita il profeta Abacuc, il giusto per fede vivrà, non cita né il testo masoretico, che dice il giusto vivrà per la sua fedeltà, emunato, la sua fedeltà, e neppure la 70, perché dice il giusto vivrà per la mia fedeltà. Dio dice così. E Paolo invece dice il giusto per fede vivrà. Cioè, citavano a senso e naturalmente lo intendevano in modo funzionale la loro argomentazione. Poi il messaggio della lettera di Giacomo contiene anche tante altre cose che non sono direttamente riconducibili ai temi del confronto che abbiamo illustrato in questa sede, però da un punto di vista generale può essere ricondotto a quel mondo lì, anche se evidentemente non necessariamente tutti i problemi di tensione che c'erano necessariamente sono affrontati in uno scritto come questo. Altri spunti, però è chiaro che l'aria che si respira sembra rimandare a gruppi di quel tipo lì, molto legati alle tradizioni, anche alle pratiche giudaiche, eccetera, anche se ovviamente non viene qui discusso in modo specifico il problema che ha visto Paolo e Giacomo confrontarsi al concilio. Paolo non di persona, ma attraverso Pietro che sostiene di fatto le sue posizioni. Nel racconto di Luca del concilio di Gerusalemme, lì c'erano altri problemi e evidentemente quei problemi erano considerati, come dire, non dico risolti, ma insomma ciascuno aveva le sue posizioni che erano chiare e quindi non necessariamente devono sempre venire fuori in tutti gli scritti.
Può parlarci due parole del Vangelo degli Ebioniti e degli Ebrei? Se sono questi due apocrifi a cui si faceva riferimento la setta, diciamo, chiamiamola setta giudeo-cristiana.
Faccio riferimento non tanto ai testi, tanto a questi Vangeli cosiddetti Vangeli giudeo-cristiani. No, ho dedicato pagine a confutare la legittimità del termine giudeo-cristiano, quindi non mi piace usarlo, ma sono costretto a usarlo lo stesso perché, per ragioni di comodità, perché è difficile trovarne un altro. È per questo che tento di non dire che Giacomo rappresenta il gruppo giudeo-cristiano, ma il gruppo degli ebrei credenti in Gesù. Perché quando si dice giudeo-cristiano, cosa vuol dire? Che è un po' un termine che non piace affatto agli studiosi ebrei, perché fanno di Giacomo e di tutti questi già dei cristiani che sono di origine, ma non sono dei cristiani, questi erano degli ebrei, come tutti. Piuttosto bisognerebbe invertire, qualcuno ha suggerito di invertire, non tanto giudeo-cristiani, ma cristiano-giudei, cioè erano dei gruppi giudaici di cristiani nel senso di credenti in Gesù. E questa è la ragione per cui io preferisco usare questi termini. Ma a parte discussioni terminologiche che lasciano un po' il tempo che trovano, però bisogna cercare di sforzarci di non usare dei termini anacronistici. Parlare di cristianesimo primo secolo è fuorviante perché quando si intende per cristianesimo sembra che sia una religione già organizzata, con un patrimonio condiviso di dottrine, delle pratiche consolidate, un sistema di organizzazione gerarchica dei gruppi. Questo non c'è. Siamo in un momento, tutto lo stato nascente, si prova, si tenta di dire, è per questo che tendo di evitare di parlare di cristianesimo tout court. Qualche volta si dice cristianesimo nascente, cristianesimo delle origini, capendo che non è ancora un cristianesimo consolidato. Questo è solo più tardi. Non si può, cioè, usare dei termini che evocano subito un'altra cosa che mi sono rimproverato è di parlare di ebrei che si convertono a Gesù. L'ebreo, inteso in senso di conversione, nel senso in cui lo intendiamo noi, applicato alle religioni, uno si converte passando da una religione all'altra. È vero che il termine convertirsi vuol anche dire cambiare idea, etimologicamente vuol dire così, però se io dico un ebreo si converte a Gesù, sembra che cambi religione. Non è così. Non bisognerebbe usare il termine conversione per un ebreo. per un gentile, sì, perché passa da un sistema religioso a uno completamente diverso. È più plausibile in quel caso lì. Ma un ebreo non si converte a Gesù, questo continua ad essere ebreo e crede in Gesù. Capite, tutti questi problemi hanno suscitato e suscitano ancora ampie discussioni. Scusate questa digressione. Per tornare al nostro problema, il problema di questi cosiddetti Vangeli giudeo-cristiani, tanto per intenderci, noi ne conosciamo l'esistenza attraverso i frammenti che citano i padri della Chiesa, sostanzialmente. C'è già un dibattito su quanti siano. Tradizionalmente si parla di tre: Vangelo degli Ebrei, Vangelo dei Nazareni, Vangelo degli Ebioniti. Allora, Vangelo degli Ebrei, Vangelo dei Nazarei, Nazareni sono da mettere in un pacchetto, il Vangelo degli Ebioniti è in un altro pacchetto, perché intanto è citato da un solo autore, che è Epifanio di Salamina, e poi contiene dei detti attribuiti a Gesù che hanno delle caratteristiche specifiche che sembrano essere molto correlati a detti analoghi che si sono conservati nelle tradizioni confluite nel canone cristiano, i sinottici e così via. Mentre il Vangelo degli Ebrei e il Vangelo dei Nazareni, allora qualcuno dice che era un Vangelo solo, qualcuno dice che erano due, ma non ci interessa tanto questo. Questi sono più chiaramente dei Vangeli che poi, anche qui, frammenti, perché noi non sappiamo assolutamente come fossero fatti. Dai frammenti che abbiamo possiamo ricondurli a un mondo di credenti in Gesù di origine ebraica, perché sia nel linguaggio, sia nelle concezioni, per esempio l'uso dello Spirito Santo, personaggio femminile, e Ruach in ebraico è femminile, invece Pneuma in greco è neutro, e allora si dice la madre, lo Spirito Santo, la madre di Gesù, e allora se si attribuisce il genere femminile a Spirito, allora dietro c'è uno che pensa in ebraico, no? Una lingua dove Spirito è femminile. Ci sono tanti piccoli indizi, sia di tipo formale, ma poi anche appunto dei contenuti che li ricollegano a questo mondo. Allora qui c'è un problema, perché noi abbiamo delle citazioni di questo Vangelo che sono di autori alessandrini, tipo Origene, che quelli li citano in greco, allora non si sa bene, erano in greco, non erano in greco. Insomma, sono discussioni che evidentemente non possiamo affrontare in questo momento. Quello che invece a cui io ho fatto riferimento sono i gruppi che, o meglio, le etichette che gli eresiologi hanno attribuito a questi gruppi. E allora Nazareni, Girolamo parla di una setta dei Nazareni, quindi è un gruppo. Gli Ebioniti, Ireneo ne parla come fosse una setta. Allora, chi erano questi qua? E qui torno allora al mio discorso e cerco di esplicitare in che modo questi gruppi abbiano espresso delle riflessioni di tipo dottrinale che, dal punto di vista del cristianesimo maggioritario, la grande chiesa, chiamatela come volete, sono state considerate eretiche. Voi sapete che gli eresiologi cominciano a scrivere nella seconda metà del secondo secolo, cioè quando ad un certo punto, prima la materia è molto fluida, se leggete voi ancora Giustino, capitolo 48 mi pare del dialogo con Trifone, dice che coesistevano nella comunione concezioni anche molto diverse, senza che ci fossero particolari problemi, cioè non si sentiva il problema di dire no, io la penso così e sono nel giusto e tu la pensi cos'ha e sei sbagliato, quindi io ti espello in qualche modo o ti allontano. Nella seconda metà del secondo secolo invece l'atteggiamento muta, probabilmente adesso qui cosa è successo, forse sono stati così lo svilupparsi delle sette gnostiche che hanno messo in discussione un po' tutto, e allora il cristianesimo maggioritario, la linea che poi ha vinto, che è quella di cui noi abbiamo i documenti, tutti gli altri essendo marginalizzati, i documenti non sono stati copiati, li conosciamo in modo molto più frammentario, e allora questo cambiamento di prospettiva fa sì che si comincia a delineare delle forme identitarie meglio definite e si cominciano a prevedere delle procedure di espulsione dal gruppo. Quando uno è dichiarato eretico viene allontanato, mentre prima certe posizioni anche contrapposte convivono senza conflitto, a partire da un certo punto la tensione diventa insostenibile e quindi si arriva alla condanna. E Nel caso degli ebioniti, per esempio, è un caso molto specifico. La testimonianza più antica è quella di Ireneo, siamo negli anni Ottanta del secondo secolo. In che cosa consiste l'eresia di questi gruppi ebioniti? Ebbene, in questo momento non sono ancora condannati perché sono ebrei, anche se poi di fatto sono degli ebrei credenti in Gesù che sono bollati come eretici. Ma quello che viene loro contestato è un certo tipo di cristologia ritenuta insufficiente. Cioè non vengono condannati il fatto che loro continuino a vivere mori giudaico, come dice Ireneo, oppure che continuino a praticare la legge, eccetera, eccetera. Ma vengono bollati come eretici in quanto professano una cristologia che, insomma, gli eresiologi hanno classificato come adozianista, cioè che ritengono che Gesù sia stato un uomo come tutti gli altri e poi ad un certo punto è stato, come dire, adottato, assunto alla destra di Dio come figlio di Dio. In un certo momento qualcuno dice al momento del suo battesimo, un altro dice al momento della risurrezione, qualcun altro fa riferimento alla nascita virginale, insomma. Prima non lo era e poi lo è diventato. Quindi è una cristologia che nel cristianesimo maggioritario viene considerata come insufficiente, non corretta, e quindi il gruppo viene bollato come eretico. Ma non in quanto ebreo, cioè in quanto di origine giudaica. È un'eresia come tutte le altre e si dà il caso, in questo caso specifico, che è sostenuta da gruppi di credenti in Gesù di origine ebraica. La prospettiva cambierà nel IV secolo, quando invece verranno condannati proprio perché sono ebrei, perché continuano a praticare le osservanze della legge mosaica e così via. E qui abbiamo il famoso passo di Girolamo, cui dice che questi qua, a questo punto, sono perfettamente ortodossi dal punto di vista della teologia trinitaria, eh? E quindi questi credono nella Trinità come crediamo noi, però continuano a voler vivere come gli ebrei. E Girolamo li condanna in modo radicale, dicendo che volendo tenere il piede in due staffe finiscono per non essere più né ebrei né cristiani e quindi vanno condannati. E questa condanna da parte degli autori cristiani ha un parallelo nella contemporanea condanna da parte degli autori ebrei, perché anche gli autori ebrei ce l'hanno con quelli che vogliono essere al tempo stesso ebrei e anche seguaci di Gesù e quindi cristiani in qualche modo. E questo perché ormai nel IV secolo sia il giudaismo sia il cristianesimo sono due formazioni religiose organizzate con i loro rappresentanti, con la loro gerarchia, il loro patrimonio di credenze condivise, le loro pratiche. Questo vale anche per il giudaismo, vale. E allora è chiaro che quando due gruppi arrivano ad essere costituiti in questo modo, mal tollerano le forme di pidgin, di mescolanza. Quindi quello che aborrono di più è chi non è né l'uno né l'altro, o chi vuole essere tutte e due insieme. Cioè questo vuol dire definire in modo molto più rigido la propria identità. Io sono io e sono diverso da te. Quello che pretendi di prendere un po' da me e un po' da te non va bene e quindi io lo condanno. Ma questo è l'atteggiamento della tradizione eresiologica cristiana nel IV secolo, cioè quindi molto più tardi. All'inizio questi gruppi vengono condannati per alcuni aspetti di dottrine, diciamo, soprattutto cristologiche, considerate sbagliate, ma non vengono condannati in quanto continuano ad osservare le leggi mosaiche o cose di questo genere. Questi gruppi è molto difficile stabilire dove si fossero insediati. Io ho provato a cercare, sulla base delle testimonianze della letteratura patristica, di creare una geografia. È praticamente impossibile, perché citano delle località oggi non si riesce più a identificare in modo preciso, quindi è tutto molto vago. Sappiamo però che è certamente questo per gli esiti successivi, siccome poi noi ritroviamo gruppi di questo tipo anche molto più tardi, che hanno lasciato delle eredità anche nei testi normativi, per esempio nelle costituzioni apostoliche o testi normativi di questo genere, e allora se li hanno lasciati in quelle regioni lì è perché in qualche modo lì erano attivi gruppi di ebrei credenti in Gesù che continuavano in qualche modo a restare fedeli alle osservanze, eccetera.
Mi scusi, i cristiani dell'India, quelli famosi che si chiamano Tekumbagam, possono essere derivati da questa migrazione dopo la guerra giudaica?
È una domanda da $1 milioni questa qui. Io non ne so nulla. Capisco che ci siano dei tentativi, è chiaro, bisogna sapere da dove arrivano questi qua. Io non me ne sono mai occupato, quindi non le potrei dire niente di particolare. Nella manualistica lei potrà trovare alcune informazioni. Io ritengo che sia come lo è quando ci si limita in territori geografici molto più delimitati e molto più piccoli. È così difficile tracciare le linee di spostamento di determinati gruppi. Mi immagino che sia molto più difficile farlo nel caso anche di gruppi di credenti in Gesù, quindi di cristiani, poi personalmente li possiamo poi chiamare anche così, che sono arrivati fino alle coste dell'Ind. Quindi chiaramente c'era arrivato Alessandro Magno, evidentemente quella strada era aperta e si andava anche di lì. Credo che siano andati sia per via di terra, penso, forse anche per via di mare, improvviso in questo momento, ma non mi sono mai occupato di questo problema, quindi non saprei dare informazioni precise.
Sì, due domande. La prima riguarda l'organizzazione della comunità di Gerusalemme, cioè il vertice di questa comunità. Paolo parla delle colonne. Credo che si riferisca, mi pare di ricordare, Giacomo, Pietro e Giovanni, mettendoli sullo stesso piano, non stabilendo quindi come se ci fosse un triunvirato al vertice della comunità di Gerusalemme. È molto strano, ma spiegabile in base anche a quello che è stato detto, che negli Atti, agli inizi, compaiono solo Pietro e Giovanni, e questo per ovviamente la pregiudiziale preferenza per la linea apostolica di Luca. Però se si fa riferimento a Paolo, si mantiene come è plausibile la prospettiva o almeno la presentazione di Paolo, questa chiesa era governata da questi tre personaggi, e quindi se ci fosse stata una persecuzione avrebbe dovuto coinvolgere tutti e tre questi personaggi, non soltanto Paolo e Giovanni. Prima domanda. La seconda riguarda il ruolo dei farisei alla morte di Giacomo. È vero che si basano su un pretesto formale per fare la protesta, ma è stata una protesta molto convinta e molto forte, tanto da provocare l'intervento di Erode Agrippa II, che ha rimosso il sacerdote. Quindi, ecco, io mi permetto almeno ipotizzare, ecco, un forte impegno da parte di questi farisei, da parte di questo gruppo di ebrei, contro la linea del sacerdote Anano. Ma se erano così ostili, perché nel Sinedrio non hanno fatto sentire la loro voce e si sono opposti? Noi non sappiamo come sono andate le cose. Può darsi che ci sia stato anche un conflitto forte e che il sacerdote Anano abbia fatto prevalere anche con la violenza su questo gruppo di moderati per poter assassinare e uccidere Giacomo. Mi domando, nel Sinedrio, nella presentazione che abbiamo del Sinedrio nei testi neotestamentari, c'è soltanto un caso in cui appare un intervento a favore degli ebrei credenti in Gesù da parte di Gamaliele. Ma questo è il segno che c'era una componente, e non irrilevante, che in qualche modo fiancheggiava, diciamo, questo gruppo di credenti. La domanda anche forte che mi faccio è: ma nella passione di Gesù, secondo me, tante cose, tanti aspetti importanti sono stati omessi per via di una certa prospettiva di ricostruzione dei fatti.
Questo è probabile. Comincio dall'ultima domanda. Io ho detto quello che ho detto e anche quello che ho scritto. Questa testimonianza è alquanto singolare della morte di Giacomo. Non bisogna dimenticare una cosa, che siamo all'interno di una cultura dove la forma giuridica ha un'importanza enorme, non dico maggiore della sostanza, ma almeno uguale. Allora noi non sappiamo quali sono state le accuse mosse a Giacomo e a questi altri, perché non è stato da solo, lui e altre persone che non conosciamo. È chiaro che l'ipotesi che lei avanza non è del tutto inverosimile. C'erano dei farisei che simpatizzavano, lo sappiamo, questo ce lo raccontano gli altri, però sappiamo anche la presentazione che dei farisei ci fa la tradizione di Gesù. Vedi il Vangelo di Matteo, sono tutti visti molto negativo. Quindi questo gruppo è un po' ambivalente. Ce n'erano alcuni che probabilmente erano aperti o addirittura favorevoli, magari anche disposti ad aderire al gruppo stesso, ma chi lo sa. Il problema è l'atteggiamento del gruppo in quanto tale. E allora è un po' difficile dire che c'è stato un atteggiamento favorevole sulla base dei contenuti. Il testo, così come lo leggiamo, non ci offre degli agganci importanti che ci permettano di dire esattamente questo. Però non è solo una questione di forma, una quisquiglia da azzeccagarbugli, è un principio giuridico fondamentale. Cioè tu non puoi condannare a morte uno se non c'è una procedura, un processo, una verifica dei fatti o cose di questo genere. Da questo punto di vista l'atteggiamento dei farisei si capisce molto bene. Sono gente che studia la legge tutti i giorni, ci sono delle procedure che bisogna seguire, non si può agire così. È una cosa grave, è andare contro le disposizioni legislative che ci sono, non è una cosa leggera, e quindi è per questo che secondo me non ci sono gli elementi per poter dire che effettivamente c'è una presa di posizione a favore di questi, di Giacomo e probabilmente gli altri che appartenevano al gruppo dei seguaci di Gesù, e evidentemente se c'era una sorta di simpatia nei confronti di questo gruppo è chiaro che si potevano anche manifestare. Siamo tutti umani, sappiamo benissimo che qualche volta intervengono anche delle motivazioni personali. Lei dice: ma come mai non sono intervenuti durante? Ma quello ha fatto un colpo di mano, le fate trovare di fronte al fatto compiuto, e quegli altri si sono trovati come dire, la frittata già fatta, probabilmente deve essere andata così. Il colpo di mano è stato che lui lo convoca e le cose sono già stabilite e di fatto non si può fare niente. È questo che va contro le procedure. Ci sono delle procedure che vanno seguite, e questi sono dei difensori della legge, poiché sono anche dei più moderati, nel senso che sono anche, come dire, disponibili a valutare con dei pesi non troppo rigidi e non troppo emotivamente determinati i comportamenti delle persone. Questo è molto probabile. Quello era uno che era un po', come dice, avventato nei modi, insolitamente audace. È uno di quelli che non chiedeva niente a nessuno, faceva le cose, poi diceva così è. Almeno questo è quello che si può capire da questo racconto. Quindi non escludo che ci potesse essere, e questo non contraddice l'ipotesi che all'interno del gruppo dei farisei ci sia stato qualcuno che deva le cose in modo diverso da come le fonti ci dicono essere stata considerata la cosa dal punto di vista dei farisei come istituzione, il Sinedrio o cose di questo genere. Non dimentichiamo che nel processo di Gesù c'è la condanna per bestemmia. Anche qui che cosa avrebbe bestemmiato Gesù? Cioè non è una vera bestemmia, allora bisogna andare a capire come si poteva essere estesa la nozione di bestemmia in quel momento, e allora lì bisogna andare da quelli che studiavano la legge, sono i farisei. È tutta una cosa concatenata molto complessa. Io poi non ho gli strumenti per poterla dirimere questa questione, perché non ho una sufficiente conoscenza della documentazione rabbinica. Bisognerebbe conoscere meglio le procedure. Per quanto riguarda la prima domanda, le colonne, è giusto, c'era il triunvirato, questo lo dice chiaramente Paolo. Le colonne anche qui, perché qualcuno dice che l'immagine è desunta dal concetto della comunità dei credenti in Gesù, intesa come comunità cultuale, quindi le colonne sarebbero come se fossero un tempio, quindi l'immagine viene di lì. Le colonne portano la struttura, quindi sono i fondamenti del gruppo. E sono meno convinto che non conti l'ordine cui sono elencati i nomi, perché adesso non le saprei fare le citazioni così a memoria, però in altri casi il gruppo è citato Pietro, Giacomo e Giovanni, e qua è Giacomo, Pietro e Giovanni, non è esattamente la stessa cosa. In quelle culture lì, essere messi per primi voleva dire, come ho accennato molto rapidamente all'inizio, problema del primo destinatario di un'apparizione del risorto era considerato argomento fondante per la legittimazione di un'autorità. Se io sono stato il primo, è perché sono più importante di chi è venuto secondo. Poco da fare. Se il risorto è apparso a me prima che a un altro, è perché io sono più importante di quell'altro. Questa era una credenza abbastanza condivisa. Per questo c'è il problema di chi è stato il primo a vedere Gesù. Allora, voi sapete, nei racconti dei sinottici, chi è stato il primo? Giovanni dice la Maddalena. Alcuni altri dicono le donne. Però le donne, voi sapete, in quella società contavano poco, anzi non contavano. Quindi bisogna cercare primo maschio che è stato destinatario di un'apparizione di Gesù. E allora dove andiamo? Andiamo che nel Vangelo di Marco non ci sono. Nel Vangelo di Matteo ci sono le donne e poi ci sono solo gli undici, non si parla. Nel Vangelo di Luca i primi sarebbero all'episodio di Emmaus. Però c'è un versetto di Luca, è apparve a Simone, cioè Pietro, indica la rivendicazione da parte del gruppo dei dodici di Pietro come il primo destinatario di un'apparizione di Gesù, fatta eccezione per le donne. Voi sapete che nella tradizione successiva la Maddalena è stata contrapposta a Pietro proprio perché chi è stato il primo vero? Era importante essere stato il primo. La Maddalena, nelle tradizioni gnostiche, voi leggete la Pistisofia, è sempre quella che precede Pietro di tanti punti, perché è la discepola privilegiata, quello che l'ha visto per primo. Non dimenticate che nella Pistisofia si sta parlando di una discussione tra Gesù e i suoi discepoli dopo la risurrezione. Quindi è una sorta di rivelazione attraverso un'apparizione che dura tanto tempo, si protrae per 11 anni, secondo i computi della Pistisofia. Però per dire che queste contrapposizioni avevano presa e quindi il fatto di essere primo non è da poco. Notate nell'elenco delle apparizioni di 1 Corinzi 15, le due strisce di destinatari che cita Paolo, cominciano la prima con Pietro, la seconda con Giacomo. E qui non è a caso che Pietro che apparve a Cefa e poi ai dodici e poi in seguito ai 500. Un'altra dice, in seguito apparve a Giacomo, a tutti gli apostoli e poi a me che sono l'ultimo. Tanto distingue tra gli apostoli e i dodici. Pietro sta all'inizio dei dodici e di tutti gli altri, Giacomo sta all'inizio di apostoli e poi anche Paolo. Paolo ha tutto l'interesse a mettersi lì perché ha sempre rivendicato di essere un apostolo, non sarà uno dei dodici ma sono un apostolo, questo lo rivendica. Kletos apostolos, apre la lettera ai Romani, apostolo per chiamata, non per mano d'uomo, nella lettera ai Galati. Tutto ha una importanza e qui l'essere il primo della lista vuol dire che probabilmente c'era un gruppo che si richiamava Pietro e rappresentava i dodici, che era in competizione con un altro che si richiamava Giacomo e rappresentava gli apostoli e quindi altre persone. E la conferma di questa seconda striscia qua è quel passo del Vangelo degli Ebrei citato da Girolamo, nel quale si dice che Giacomo è il primo destinatario di un'apparizione del risorto, perché il risorto neanche uscito dal sepolcro va subito da Giacomo, suo fratello. E questo cosa vuol dire? Se Giacomo è stato il primo, la sua autorità è legittimata più di quell'altra, perché Pietro l'ha vinto molto dopo. E i sinottici hanno nei confronti non solo di Giacomo, ma di tutta la famiglia di Gesù, salvo Maria, un atteggiamento ostile, negativo, non ne parlano mai. Allora, se è così negativo, se contavano così poco, possiamo anche dire, voler essere bravi, diciamo, non ne parlano perché quelli non avevano nessun ruolo all'interno del gruppo dei seguaci di Gesù, facevano la loro vita per conto loro e via così. Cioè, quindi neutri, cioè sono irrilevanti perché non hanno avuto nessun ruolo, ok? Ma allora perché quelli rispuntano a Gerusalemme al momento dell'ascensione? Guardate che quello è stato il punto di origine delle mie ricerche su questi problemi. Non ne ha mai parlato e adesso sono qua e vanno tutti d'amore e d'accordo. E allora vuol dire che qualcuno non ha detto delle cose perché pensava che fosse meglio tacere.
Proprio a questo punto volevo chiederle, dall'accenno anche di Clemente Romano alla gelosia di cui sarebbero rimasti vittima Pietro e Paolo, no? Perché comunque Giacomo prima fa fuori un po' tutti all'inizio, prima sì. Stefano, gli ellenisti, poi Giacomo di Zebedeo, poi Pietro stesso, poi Paolo quando va a Gerusalemme. Oggi però mi pare che la figura appunto di Giacomo comincia a essere ricostruita appunto come lei l'ha costruita oggi, cioè come una personalità cristiana importante caratterizzata dalla fedeltà al popolo e alla legge, ma nello stesso tempo non eccessivamente giudaizzante né ostile a Paolo come sembrava in un primo momento.
Qui il problema è che noi non sappiamo mai, quando abbiamo a che fare con personaggi di questo tipo, che cosa veramente pensassero o che cosa rappresentassero per coloro che hanno scritto di loro. Non so io che cosa pensasse Giacomo. Certo che un gruppo di fonti ce lo presenta anche come antagonista di Pietro, cioè in competizione con lui per quanto riguarda la pretesa di essere il vero erede di Gesù, il vero successore di Gesù, possiamo chiamarla così. Qualcuno non piace questa idea del successore di Gesù perché dice che Gesù non aveva bisogno di successori. Il gruppo di Gesù si comporta come tutti i gruppi e quando muore un capo se ne fa un altro. Non ha niente di speciale questo gruppo per poter dire che non abbia avuto problemi per la successione. Troviamo che alcuni indizi ci sono nei testi. La seconda contrapposizione è con Paolo. Allora, con questo non si vuole dire che ci sia l'ostilità di Giacomo nei confronti di Paolo o di Paolo nei confronti di Giacomo. Sono due posizioni ideologiche, teologiche, preferite, molto diverse e che però hanno avuto delle conseguenze, perché poi ad un certo punto, in alcuni casi, il conflitto si è fatto talmente evidente che si è arrivati allo scontro. Io adesso non l'ho citato, ma c'è un passo delle pseudo-clementine che ci racconta tutta un'altra storia sul problema del come mai gli ebrei non hanno creduto in Gesù. Se volete ve lo leggo. Questa è una fonte giudeo-cristiana, tra virgolette, nel senso che rappresenta, in modo di vedere, non tanto di Giacomo, perché il collegamento diretto con Giacomo non c'è, anche se in questa fonte la figura di Giacomo svolge un ruolo fondamentale, però è una fonte che nelle omelie pseudo-clementine sono dei testi che noi abbiamo una recensione in latino e una in greco, che sono del IV secolo. I testi, però gli studi hanno permesso di ricostruire un documento di base originario che ha dato poi origine a questi sviluppi della tradizione in forma omiletica in greco, in forma di racconto romanzesco in latino, e questo documento di base, come si chiama, sarebbe dell'inizio del terzo secolo, diciamo tra il 200 e i primi decenni del terzo secolo. Allora, in questo periodo si scrivono queste cose, cioè si tenta di scrivere un altro Atti degli Apostoli in modo diverso dal punto di vista dei perdenti, non dei vincenti, cioè di Paolo e dei suoi. A un certo punto uno dei problemi fondamentali col quale si dovrà confrontare anche Paolo stesso, vedi Romani 9:11, cioè di come mai il Vangelo che io annuncio, cioè la salvezza in Gesù Cristo, ha successo tra i gentili, ma non ha successo tra gli ebrei. Come mai? Com'è avvenuta una cosa di questo genere? Allora, se voi leggete le fonti, Luca, Paolo stesso, vediamo come tenta di risolvere il problema nella lettera ai Romani, che è molto problematico. Però Luca, naturalmente, in suo modo molto irenico, cosa dice? Come mai gli ebrei? Dice la colpa è loro. Perché cosa fa Paolo? Paolo, quando arriva in una città, primo posto in cui va è nella sinagoga, lui dice il suo annuncio, quelli rifiutano e allora Paolo esce e lo dice ad altri. Questo è lo schema lucano, che peraltro non è mai confermato dalle lettere di Paolo. Cioè, Paolo non dice mai prima sono andato nella sinagoga, è solo Luca che usa questo schema. Quindi la colpa è degli ebrei, che non hanno voluto credere, ok? Questa è la versione degli Atti degli Apostoli. Ora, questo scritto, che invece è giudeo-cristiano, tra virgolette, vede le cose in modo diverso. E se volete, qui arriviamo a spargere il sangue. Adesso devo dare un po' di contesto. Il racconto racconta una sorta di disputa pubblica sulla spianata del Tempio tra Giacomo, fratello di Gesù, e gli altri discepoli di Gesù, con i sacerdoti e i capi della comunità giudaica non credente in Gesù di Gerusalemme, sul problema della salvezza in Gesù. Cioè, quindi il problema è: bisogna credere o non credere in Gesù, in quello che ha detto, ok? E qui si arriva ad una discussione pubblica tra i capi. È come nell'antichità, battaglie si combattevano tra gli eroi dei due schieramenti. Vedete i testi omerici: Achille combatte per i greci, l'altro combatte per gli altri. Chi vince ha vinto il suo. Anche qua è un confronto, è un dibattito tra i capi di un gruppo e i capi dell'altro gruppo. Questo avviene collocato poche settimane dopo la Pasqua, e quindi sono le cose appena accadute. Il testo mette in bocca a ciascuno del gruppo dei credenti in Gesù, che sono i vari personaggi, gli apostoli, un discorso che è molto efficace e quindi riesce quasi a convincere la controparte giudaica. Quindi i colloqui vanno bene per i cristiani, tra virgolette, se non che, dice, proprio quando le cose si erano messe in modo tale che quelli, i sacerdoti, i rappresentanti dei giudei, stavano per venire a farsi battezzare, una certa persona, a noi ostile, entrò con pochi altri nel tempio e si mise a gridare dicendo: «Che cosa fate mai, o israeliti? Perché vi lasciate così facilmente imbrogliare? Perché vi lasciate menare per il naso da una banda di disgraziati, ingannati da un mago?» Così parlò. Ma sentendosi sopraffatto dopo le repliche del vescovo Giacomo, cercò di gettare scompiglio tra il popolo e di provocare disordini per impedire che la gente ascoltasse quanto diceva. Quindi incominciò a mettere sottosopra ogni cosa con un grande baccano e a sconvolgere tutto quello che era stato predisposto in buon ordine con tanta fatica, e al tempo stesso ad accusare i sacerdoti, aizzandoli con insulti e rimproveri. Come un pazzo furioso si mise ad incitare tutti quanti alla strage, dicendo: «Ma che fate? Perché restate passivi? O scansa fatiche e indolenti, perché non li afferriamo tutti con le nostre mani e li facciamo a pezzi?» Detto questo, egli per primo afferrò dall'altare un tizzone acceso e incominciò il massacro. Allora anche gli altri, vedendolo, caddero in preda alla stessa pazzia, tutti si mettono a urlare, sia gli aggressori sia gli aggrediti, il sangue prende a scorrere, ne segue una fuga disordinata. Intanto quella persona ostile aggredisce Giacomo e lo scaraventa giù dalla sommità della scalinata del tempio, ma poi, credendolo morto, si trattiene dall'infierire oltre. Ma i nostri lo tirarono su e lo portarono via. Erano infatti superiori a quegli altri sia per numero sia per forza, ma per rispetto verso Dio preferirono lasciarsi massacrare da un avversario inferiore di numero piuttosto che uccidere altre persone. Quindi qui i bravi sono i seguaci di Giacomo. Scese la sera, i sacerdoti chiusero il tempio. Noi allora ritornammo alla casa di Giacomo e vi possammo la notte in preghiera. Prima dell'alba scendemmo a Gerico ed eravamo all'incirca 5.000. 3 giorni più tardi viene da noi uno dei fratelli, mandato da quel Gamaliele, che abbiamo già menzionato più volte, e ci informò in via confidenziale che quella persona ostile aveva ricevuto dal sommo sacerdote Caifa l'incarico di perseguitare tutti quelli che credevano in Gesù e di recarsi a Damasco, munito delle sue lettere, per portare anche là, con l'aiuto dei non credenti, la distruzione tra i fedeli. Qua allora c'è l'identificazione di questo personaggio ostile che ha scatenato il putiferio nel Tempio e ha impedito che si completasse il processo che portava all'adesione al movimento di Gesù convinta da parte dei sommi sacerdoti, capi della comunità giudaica di Gerusalemme, non credente in Gesù. Allora vi pare che non ci sia ostilità qua? Qui è addirittura scorre il sangue. Quindi effettivamente c'erano Adesso, noi non possiamo prendere alla lettera un racconto di questo genere, è molto romanzato, tutto quello che volete, però è indizio di una tensione che c'era tra i gruppi, evidentemente. Uno incolpava l'altro degli insuccessi. Il grosso problema era perché gli ebrei non credono. Allora, per uno dice, ma sono loro che non hanno voluto credere, noi gliel'abbiamo proposto, e quelli invece hanno sempre detto no in faccia, quindi ben gli sta, ragiono. Quegli altri dicono, ma niente affatto, noi stavamo per convincerli. È arrivato quel pazzo lì e ha fatto saltare in aria tutto. E quindi la colpa è di Paolo, non degli ebrei, al contrario. E sono veramente posizioni antitetiche, eh? E questo in un testo, diciamo, questo forse è un documento ancora precedente a questo scritto di base, possiamo andare indietro di qualche decina d'anni, ma non molto, quindi fine del secondo, se vogliamo. È comunque significativa. Quindi le tensioni c'erano, ovviamente io non credo che sia mai successa una cosa in questi termini, però sono indicative di un clima, di un clima di sospetto. Voi sapete che dopo la distruzione del Tempio c'è stato il grosso problema che la sinagoga, con l'istituzione del Fiscus Judaicus, e ci bisognava avere gli elenchi degli iscritti perché i romani volevano incassare comunque i soldi, e la sinagoga, che prima aveva potuto fornire una certa protezione per quelli che stavano a metà strada, cioè nel senso che si dicevano ebrei e quindi non incorrevano nelle eventuali persecuzioni del magistrato romano di turno che se la prendeva con alcuni cristiani, tra virgolette, e allora se questa protezione non c'è più bisogna prendere posizione, cioè dire chiaramente se sei ebreo, sei ebreo, allora ti iscrivi alla sinagoga, paghi la tassa, hai tutti i privilegi degli ebrei, però se non lo sei, sei suscettibile. Sapete che il Fiscus Judaicus è stato introdotto e ha avuto un'applicazione particolarmente documentata a partire da Domiziano, poi chiaramente anche questa è una tassa che si è evoluta e non è più stata pagata in questi termini, nelle stesse condizioni, però certamente all'inizio del secondo secolo la situazione era piuttosto grave, perché bisognava in qualche modo scegliere, non si poteva più stare un po' di qua, un po' di là. E gli ebrei non avevano tanta voglia di sdoganare i cristiani facendoli passare per ebrei, perché le tensioni erano abbastanza evidenti, e non la pensavano tutti allo stesso modo. Per un ebreo era un po' come ospitare un sospetto di fronte all'autorità romana e quindi rischiare di avere delle sanzioni per essere entrato in contatto con delle persone potenzialmente pericolose dal punto di vista dei romani. Quindi non tutti gli ebrei erano disposti a chiudere un occhio, per cui anche situazioni di sospetto, di tensione, uno che si guardava con diffidenza, queste situazioni certamente si sono dimostrate. Abbiamo visto poi, soprattutto dopo il tradimento della fuga a Pella della comunità di Gerusalemme, cioè quando si tratta di combattere contro i romani, quelli ci dicono fate voi. Non è una gran bella figura che ci fanno i cristiani dal punto di vista dell'attivista ebreo che vuole combattere, convinto di combattere una giusta battaglia contro l'oppressore romano. È chiaro che le tensioni diventano sempre più forti e allora si capisce che anche all'interno del gruppo dei seguaci di Gesù questa diffidenza abbia preso non solo più peso, ma abbia avuto delle manifestazioni anche più robuste, ecco.